Bene, posso avere la vostra attenzione? Allora, avevamo visto fino alla lezione di mercoledì scorso alcuni aspetti delle caratteristiche del reticolo endoplasmatico. Abbiamo già discusso alcuni aspetti del reticolo endoplasmatico rugoso associato alla sintesi delle proteine che hanno come indirizzamento finale il sistema di endomembrane, vale a dire reticolo endoplasmatico stesso, Golgi, vescicole, membrana plasmatica, lisosomi. E abbiamo visto che c'è collaborazione tra reticolo endoplasmatico liscio e reticolo endoplasmatico granuloso. Il reticolo endoplasmatico liscio è coinvolto in particolare in quello che riguarda l'aspetto di sintesi di fosfolipidi di membrane e dunque è responsabile per la componente lipidica dei componenti membranati. Abbiamo visto l'altra volta l'aspetto di sintesi dei fosfolipidi di membrane e il fatto che ci sia una simmetria nella distribuzione degli enzimi che sono responsabili di questa sintesi. Questi enzimi sono localizzati sul lato citoplasmatico e grazie a due tipologie di enzimi che sono la scramblasi e la flipasi avremo un riequilibrio tra i due strati fosfolipidici e anche una certa asimmetria nella distribuzione di questi stessi fosfolipidi di membrana. Perciò noi siamo ancora a discutere quello che succede tra appunto reticolo endoplasmatico granuloso e reticolo endoplasmatico liscio. Finiremo oggi questa parte e vedremo quello che riguarda il Golgi. La simmetria di distribuzione dei fosfolipidi di membrana viene mantenuta attraverso lo stesso principio di comunicazione cellulare tra reticolo endoplasmatico, Golgi, vescicole e membrana plasmatica. Perciò qua ho figurato con due colori il doppio strato fosfolipidico e per far vedere come attraverso la formazione delle vescicole viene mantenuta questa simmetria e analogamente a quanto avevamo discusso per le proteine, tutto quello che si affaccia verso il lume del reticolo endoplasmatico, delle vescicole o del Golgi si trova affacciato all'esterno della cellula, nello spazio extracellulare. Ho già anticipato che all'interno del reticolo endoplasmatico, all'interno del Golgi, avvengono anche delle modifiche post-traduzionali o post-sintesi dei lipidi, che sono l'aggiunta, ad esempio, di zuccheri, perciò attraverso reazione di glicosilazioni. Gli enzimi che svolgono questa attività sono in particolare localizzati sul reticolo endoplasmatico, anche se in parte inizia dall'altro lato, ma poi quando le ritroveremo, come vedremo adesso, sul lume del reticolo endoplasmatico ed è il motivo per il quale le glicosilazioni sono molto importanti e ritrovate alla superficie cellulare. Ok? Sempre per lo stesso motivo di comunicazione. Oltre ai fosfolipidi, sapete che un'altra componente lipidica delle membrane cellulari è il colesterolo. Il colesterolo ha una cattiva reputazione perché si fa sempre riferimento all'aspetto patologico di avere il colesterolo troppo alto. Ma non dimentichiamo che il colesterolo è molto importante per la funzionalità delle membrane cellulari e dunque ci deve essere. È ovvio che un eccesso, come in molti casi, è negativo, ma il colesterolo è molto importante nella fluidità e l'organizzazione delle membrane delle cellule. L'orientamento Il glicerolo ha una struttura ciclica con questi quattro cicli e una coda idrofobica e una testa idrofilica composta esclusivamente da un gruppo idrossilico, OH. Si localizza in mezzo ai fosfolipidi di membrana, dove soltanto questa piccola testa polare costituita dall'OH si posiziona verso l'esterno del doppio strato fosfolipidico, cioè in corrispondenza delle teste polari dei fosfolipidi di membrana. Troviamo il colesterolo su ambidue i lati del doppio strato fosfolipidico. La presenza di questo colesterolo sarà anche molto importante per fornire, diciamo, l'elemento primario di diversi ormoni che sono chiamati gli ormoni steroidei. Gli ormoni steroidei sono quelli che regolano i flussi idrici, potremmo dire, ma sono anche ovviamente tutti gli ormoni sessuali, che sia testosterone, progesterone, estradiolo, sono derivati dal colesterolo. È interessante notare che questa sintesi degli ormoni steroidei è legato a una collaborazione tra reticolo endoplasmatico liscio e mitocondri, perché parte degli enzimi sono esposti alla superficie dei mitocondri, degli altri alla superficie del reticolo endoplasmatico. Perciò ci deve essere un avvicinamento, una continuità, cioè i mitocondri vicini alla membrana del reticolo endoplasmatico, proprio perché collaborano, ci sono molecole che in pratica svolgono, questa è la membrana del reticolo endoplasmatico, questa è la membrana esterna del mitocondri, ok? Esterna, il doppio strato fosfolipidico. Poi i mitocondri hanno due sistemi di membrana, però stiamo parlando della membrana esterna del mitocondri e vedete che ci sono praticamente dei trasportatori che permettono di fare lo scambio di molecole tra membrana del reticolo endoplasmatico e membrane mitocondriali. Perciò, anche se non c'è nessuno scambio di vescicole tra reticolo endoplasmatico e mitocondri, in effetti, se vi ricordate, lo schema metteva a parte, quando abbiamo discusso la sintesi delle proteine, abbiamo differenziato i ribosomi liberi di quelli associati al reticolo endoplasmatico. Le proteine che hanno come destinazione finale i mitocondri sono sintetizzate da ribosomi liberi e poi trasportate e fatte passare attraverso la membrana del reticolo dei mitocondri. Perciò il mitocondri non fa scambio, non c'è la formazione di vescicole, d'accordo? E fusione di vescicole tra reticolo endoplasmatico e mitocondri. Non di meno ci sono comunque scambi di molecole attraverso appunto trasportatori che fanno il shuttling, fanno il passaggio di prendere da un lato, avere modifiche che saranno essenziali, perché come dicevo ci sono queste collaborazioni in particolare per la sintesi degli ormoni steroidei. Questo per fare questo inciso e dire che la membrana del reticolo endoplasmatico non va vista in modo proprio isolato dal resto dei sistemi di membrana della cellula e gli scambi o le interazioni probabilmente sono più complesse di come le abbiamo sempre descritto attraverso solo vescicole che vanno dal reticolo endoplasmatico al Golgi. Ci sono in alcuni tipi cellulari più visibili e andando a vedere con più attenzione questi punti di contatto. Se questo appunto in viola è il reticolo endoplasmatico, dei punti di contatto tra la membrana del reticolo endoplasmatico e la membrana mitocondriale. Tra la membrana del reticolo endoplasmatico e quelle che possono essere delle gocce lipidiche, perfino anche con la membrana plasmatica. Perciò Questo possiamo dire sono risultati più recenti rispetto a quelli che sono tradizionalmente descritti nei libri, però il nostro ruolo è anche di anticipare o preparare il terreno per già annunciarvi che probabilmente questa visione è troppo semplice e verrà rivista nelle prossime edizioni dei libri, sono sicura, come è già successo in altri ambiti. Questo è anche soddisfacente come docente, se uno ha anticipato quello che poi nelle edizioni successive si trova all'interno dei libri. Vuol dire che tutto sommato ha svolto un ruolo, secondo me, essenziale, che è quello di tenere il passo con i risultati della ricerca e non stare semplicemente a riprodurre quella che si trova già nel libro, perché sennò tanto vale studiare direttamente il libro. Un altro ruolo importante del reticolo endoplasmatico, credo ve l'avevo già anticipato, è quello di sequestrare ioni calcio. Gli ioni calcio sono importanti perché regolano la funzionalità di diversi enzimi e gli ioni calcio sono normalmente mantenuti molto bassi come concentrazione nella frazione citosolica. Se la concentrazione è bassa è perché ci sono dei sistemi, riparleremo di questi sistemi di trasporto, che sono la nozione di pompa rispetto alla nozione di canale. Credo che la terminologia lo dica in sé. Un canale è qualcosa che potrà essere aperto o chiuso. Quando è aperto, il flusso di passaggio, immaginate una clusa, ok? Una clusa è esattamente il sistema, cioè tiene chiuso e permette di avere due livelli d'acqua diversi. Se la clusa viene aperta, i livelli si equilibrano. Se si vuole tornare a un sistema dove c'è di nuovo la differenza tra i due compartimenti, bisogna avere quello che sarà un trasporto attivo, cioè o in questo caso si utilizzano delle pompe, e le pompe, come se voi avete la cantina piena d'acqua e dovete svuotarla con una pompa, questa pompa richiede energia per poter svolgere questo lavoro, perché è un lavoro che va contro il senso logico del gradiente di concentrazione. Se all'interno della cantina c'è un sistema di evacuazione, se questo è aperto, la cantina si svuota perché va nel senso, ok, che elimina l'acqua. Ma se voi dalla cantina dovete riportare nel tombino della strada, ovviamente dovete bisogno di una pompa che permetta di superare, di andare contro il gradiente naturale. Stessa cosa con gli ioni calcio, perciò sono delle pompe a livello del reticolo endoplasmatico. Queste pompe prendono ioni calcio e le sequestrano all'interno del reticolo endoplasmatico. Esistono anche delle pompe che sono presenti a livello della membrana plasmatica e da sempre dal lato citosolico buttano fuori ioni calcio. Dobbiamo avere una situazione di questo tipo qua per avere una possibilità di comunicazione cellulare con ioni calcio. Poter comunicare vuol dire avere due stadi, uno stadio, un cambiamento e poi ripristinare la situazione iniziale. Se no tutto è uguale, tutto allo stesso livello, non posso più utilizzare questo tipo di molecola per fare, tra virgolette, comunicazione cellulare. Perciò il reticolo endoplasmatico è importante perché sequestra ioni calcio, le frecce indicano le pompe, perciò dal lato citosolico all'esterno della cellula, questa è la membrana plasmatica, questo è il lato extracellulare, lato citosolico, reticolo endoplasmatico, ok? Le pompe sequestrano ioni calcio nel reticolo endoplasmatico, oppure buttano fuori all'esterno della cellula. I canali, se sono chiusi, mantengono questa situazione. Se in seguito a un segnale o l'apertura del canale, si dice che c'è un influsso di ioni calcio. A questo punto ioni calcio, se si apre questo canale, ioni calcio, visto che qua sono molto concentrati, il loro senso di mobilità sarà di andare verso il lato citosolico per riequilibrare. Questo arrivo di calcio citosolico permette di regolare degli enzimi che a loro volta forniranno una risposta. Per tornare alla situazione di riposo, le pompe mi sequestrano di nuovo ioni calcio. Perciò avrò avuto un'ondata di risposta e poi torno al livello base. Abbiamo detto già molto di quelli che sono degli aspetti del reticolo endoplasmatico rugoso. Abbiamo detto del taglio proteolitico del peptide segnale, ve lo ricordate, quello ne avevamo discusso. Quello che vedremo adesso sono maggiormente le modifiche post-traduzionali, cioè quello che avviene in seguito alla traduzione della proteina o a volte addirittura già mentre la proteina sta arrivando verso il lato del lume del reticolo endoplasmatico. Perciò se questa è la membrana del reticolo endoplasmatico, quello sarà il traslocone, ok? Questo è il ribosoma, non è rappresentato il messaggero, andrebbe rappresentato. La proteina nascente, ok? Se qua abbiamo questa proteina, esistono delle proteine nel lume del reticolo endoplasmatico che aiutano a quello che vi dicevo essere l'organizzazione della struttura tridimensionale della proteina. Sono le proteine cosiddette chaperonine. Sono quelle che, man mano che la catena polipeptidica entra nel reticolo endoplasmatico, si associano a questa catena e partecipano ad avere il giusto ripiegamento della proteina. Alcune proteine in realtà si ripiegano in modo autonomo, senza l'intervento di chaperonine, altre invece è proprio essenziale. Cioè, ad esempio, se io purifico la proteina, la proteina è la provetta, la denaturo vuol dire, ad esempio, anche scaldando o cambiando il pH, li faccio perdere la sua struttura tridimensionale. E la metto da sola in provetta, magari riprende un ripiegamento, ma non svolge più la sua attività biologica. Sapete che l'attività biologica delle proteine dipende molto dalla loro struttura tridimensionale. Se osservo una cosa di questo genere, vuol dire che in realtà per poter adottare la sua struttura, che è quella compatibile con la sua funzione, non ci arriva da sola. Deve essere aiutata da quelle che sono queste chaperonine. Ad esempio, dei siti interagiscono fra di loro, ok? In modo improprio. Non è quello che corrisponde alla struttura funzionale della proteina. Questo aspetto del folding, così si chiama in inglese, delle proteine è molto molto importante, perché ovviamente all'interno della cellula una proteina che non ha la sua attività biologica, non ce ne facciamo niente. Però questo sarà interessante per discutere anche alcuni aspetti del riparo all'interno delle cellule. Vi ho detto anche, all'interno del reticolo endoplasmatico ci sono delle modifiche covalenti delle proteine. Avevo accennato ai legami di solfuro, i ponti di solfuro che sono dei legami covalenti che possono già essere svolti all'interno di una stessa catena oppure fra catene. E un'altra tipologia di modifica covalente è quella di modifica di alcuni aminoacidi particolari, che sono la prolina e la lisina in particolare, al quale viene aggiunta su una parte del radicale un gruppo idrossile. Perciò diventano più idrofiliche con l'aggiunta di un gruppo idrossile e si parla a questo punto di idrossiprolina, idrossilisina. Non sono aminoacidi che sono prodotti già di per sé diversamente. Non esiste un codone che codifica per l'idrossilisina o l'idrossiprolina, ok? La sintesi prevede l'inserimento nella catena e dunque nella struttura primaria della proteina, della lisina piuttosto che della prolina. Il fatto che dopo nella catena finale, funzionale, troveremmo idrossilisina o idrossiprolina e perché c'è stata una modifica post-traduzionale. Perciò questi sono i risultati, diciamo, dell'idrossilazione post-traduzionale. E ad esempio questa attività dipende dalla vitamina C, perciò alcuni dei problemi, delle carenze di vitamina C sono del fatto che non si riesce a fare in modo corretto queste modifiche post-traduzionali di idrossilazione di questi due aminoacidi. Abbiamo detto i ponti di solfuro. I ponti di solfuro sono quelle che permettono appunto tra due residui di cisteine di avere la formazione di un legame covalente. Questo sarà il risultato finale con il legame covalente. Qua non si appresta molto, ma in realtà vi avevo fatto vedere l'altra volta il risultato e la stabilizzazione proprio con un legame covalente di una struttura di organizzazione della catena. Perciò i legami covalenti dovuti a dei ponti di solfuro sono decisamente importanti per la funzionalità cellulare. Questo, perciò esiste un enzima che si chiama appunto disolfuro isomerasi che permette la realizzazione del ponte di solfuro, cioè non è una reazione diretta tra le due cisteine, ma ci deve essere l'intervento di questo enzima. In effetti si lega covalentemente, come vedete qua, a una delle due cisteine e poi favorisce l'interazione fra le due altre. Non vado oltre, questi sono gli aspetti che si vedono quando si fa in modo vero e proprio la parte di biochimica. Perciò questo per quanto riguarda appunto la formazione dei legami di solfuro. Esiste ancora un'altra tipologia di modifiche al quale avevo anche già accennato ed è il fatto che delle proteine possono essere proteine che sono di per sé non inserite nella membrana plasmatica o nei membrane in generale. Questo, diciamo, è la raffigurazione emette a in luce quali possono essere le diverse modalità di interazione tra le proteine e il doppio strato fosfolipidico. Quando abbiamo discusso della sintesi delle proteine, vi ho detto le proteine che troviamo poi nel reticolo endoplasmatico, Golgi, vescicole, membrana plasmatica, se sono proteine transmembranari, la cosa più classica è che a non partire segnali il ribosoma prosegue a livello della membrana del reticolo endoplasmatico. Dopo questo primo segnale esiste un secondo segnale che è dovuto alla presenza di aminoacidi idrofobici che si organizzano tipicamente ad alfa elica e hanno affinità per il doppio strato fosfolipidico, tant'è che poi la sintesi prosegue sul lato citosolico. In pratica finisce con avere, se questo è il reticolo endoplasmatico, se quello è il citosol, per avere una proteina che qua ha un dominio ad alfa elica che rimane intrappolato del doppio strato fosfolipidico. Quando una situazione di questo tipo si realizza, alla superficie cellulare, ok? Se questo è l'N e questo è il C, ritroviamo la nostra proteina sempre con la parte transmembranare. L'N dov'è? Se questo è l'extracellulare e quello è il citoplasmatico, l'N sull'extracellulare e il C sul lato citoplasmatico, ok? Questo è il caso di proteine transmembranari, questa. Se questa è una proteina che ha più di un passo transmembranare, tre passi transmembranari e dunque sono tre volte in cui è rimasta intrappolata nel doppio strato fosfolipidico, ci sono delle strutture più complesse, decisamente più grosse, dove ci sono addirittura, e questo formano dei canali o dei pori, dove è una struttura a foglietto beta, e sono dei foglietti beta a formare questa specie di cilindro. Quello che vedete qua è la superficie di un foglietto beta. Sapete che nella rappresentazione, potremmo dire, delle proteine, quando c'è un foglietto beta viene rappresentato con la freccia o con una superficie quadrata. Perché? Perché sta ad indicare che la cosa che succede nella struttura della proteina è una cosa di questo tipo qua. Ok? Questo forma una superficie piana che è il foglietto beta. Viene rappresentato così. Se diversi foglietti beta si arrangiano a formare un cilindro, forma praticamente un poro nella membrana prima del reticolo endoplasmatico, poi Golgi e arrivare fino alla membrana del plasmatica. Ok? E sarebbe il secondo caso. Questi sono tutti i sistemi dove c'è proprio una molecola transmembranare vera e propria, con una parte della molecola che sporge sul lato, un lato del doppio strato fosfolipidico, l'altra parte sull'altro lato fosfolipidico. Oppure possono essere che le due parti terminali sono sullo stesso lato, ma c'è almeno un'ansa che sporge sull'altro. Ok? Poi c'è una variante sul tema un po' più sofisticata, dove in realtà il doppio strato fosfolipidico non è attraversato completamente, e questo, diciamo, sono un po' più rare come situazioni, ma l'alfa elica rimane intrappolata con tutta la molecola nello stesso lato. Poi alla fine, al lato pratico, difficilmente troveremo altri esempi più avanti nel corso che siano di questo tipo qua, perciò questa è un po' più eccezionale, potremmo dire. Poi ci sono le proteine che sono invece legate a dei lipidi e dunque durante la loro sintesi non c'è mai una zona intrappolata nel doppio strato fosfolipidico. Sono delle proteine che troveremmo direttamente, hanno attraversato tutto, le troviamo nel lume del reticolo endoplasmatico, oppure sintetizzate da ribosomi liberi e sul lato citosolico. Quello che succede è che ci sono modifiche post-traduzionali che aggiungono una coda lipidica, ok, in modo tale da essere in un caso associate appunto al doppio strato fosfolipidico, oppure coniugate. Questo cosa tipicamente vi suggerisce? Cosa sarà come molecola una fatta così? Due gambe, un glicerolo, una testa polare e un fosfolipide. Perciò questo è un vero e proprio fosfolipide. Ok? Questo è un fosfolipide. Perciò la proteina è stata agganciata covalentemente a un fosfolipide. Lo rivediamo fra un minuto, volevo solo finire questa parte. Esiste anche la possibilità che la proteina, invece di associarsi, ad esempio, a un fosfolipide di membrana, abbia un'interazione, ok, con una proteina transmembranare. Perciò in questo caso è un'interazione proteine-proteine. Questa proteina è stata messa in bianco per dire non confondiamola. Questa è transmembranare, appartiene a questa categoria. Questa rappresentata in verde si troverà nello spazio submembranare associata alla membrana, ma per interazione proteine-proteine. Questo è importante perché? Perché per svolgere alcune attività è importante essere organizzati. Magari quel concetto lì non è chiarissimo a tutti, ma invece è una cosa importante. Bisogna essere organizzati. Essere organizzati vuol dire avere abbastanza a portata di mano quello che serve. Se una proteina deve interagire o trovare, se un enzima e deve trovare i suoi substrati che sono o appartengono alla membrana plasmatica, ad esempio, se sono molecole che sono disperse nel citosol, prima di trovare il loro substrato ci vuole un sacco di tempo. In pratica è come avere un open space, potremmo dire, dove all'interno c'è tutto messo a casaccio. Nella cellula non è così. Nella cellula ci sono, ed è molto importante, dei territori, anche se non sono specificamente delimitati, ma delle localizzazioni specifiche delle molecole. Allora, se io devo interagire con la membrana plasmatica, sono un enzima, ci sono a spasso dentro alla cellula, è più difficile che io incontri il modulo con il quale devo interagire per, ad esempio, catalizzare una reazione. Se invece ho la possibilità di essere associata a una proteina che mi mette in vicinanza del substrato, la probabilità che io catalizzi la reazione con il substrato è molto più elevata, ho ottimizzato. Non ho lasciato le molecole random, ma le ho messe vicino. Ok? Posso farlo attraverso un meccanismo di questo tipo qua. E sono interazioni proteine-proteine. Queste non sono modifiche covalenti, queste sono interazioni, ok? Perciò è un po' diverso. Questo invece sono modifiche covalenti. Qual è la differenza? Che se una regolazione di questo tipo qua, se cambio ad esempio la struttura della proteina transmembranare, posso favorire l'aggancio o lo sgancio della molecola verde. Siete d'accordo? Visto che è un'interazione per complementarietà di struttura, di cariche, se sono nella conformazione che favorisce l'interazione, ho reclutato il modulo verde vicino al suo substrato. Ma se lei cambia configurazione, ok? Ecco, ha cambiato configurazione, io non riesco più a interagire. Perciò questa mi permette di avere delle regolazioni. Attacco, ok? E favorisco, stacco e io mi allontano. Dunque, è una modalità di interazione che permette molte regolazioni. Se invece ho un legame covalente, ad esempio con l'attacco di una coda idrofobica, oppure l'interazione con fosfolipidi di membrana, e ho un legame covalente, io a questo punto sono sempre legato. Non ho più la possibilità di avere lo stacco attacco, a meno che ci sia un'altra molecola, ecco qua, e cosa fa? Esatto, rompe il legame covalente, ok? Ma rompere un legame covalente gli ha richiesto molta più energia, devo fare un'idrolisi, devo fare consumo energia, d'accordo? Ed è qualcosa che appunto è anche molto più definitivo. Sarà anche utilizzato, è anche molto importante, non ho detto che non si faccia, che non sia importante, lo si fa, è importante, però ha un'altra tipologia di flessibilità. Questo è molto più snello, potremmo dire, e non mi richiede più di tanto da un punto di vista energetico. Questo è decisamente, per avere una rottura, qualcosa anche di più definitivo. Queste associazioni, che siano di interazione covalenti con qualche struttura lipidica, oppure che siano attraverso interazione proteine-proteine, questo può avvenire sia da un lato sia dall'altro. Le ho rappresentate da tutti e due i lati. Qual è la differenza? Questa proteina è stata lato citosolico, lato del reticolo endoplasmatico, perciò questa proteina è stata sintetizzata da ribosomi liberi oppure associati al reticolo endoplasmatico? Liberi. Chiaro per tutti? Questa cosa ha dovuto essere invece sintetizzata da ribosomi associati al reticolo endoplasmatico, passata verso il lume, dopodiché è stata agganciata. Questa dove la trovo poi se va a finire sulla membrana plasmatica? Extracellulare, questa sempre citosolica. Ok? L'aggancio ai fosfolipidi di membrana, se questo è il lato, se questa è la membrana plasmatica e questo è il lato extracellulare, l'aggancio ai fosfolipidi di membrana è avvenuto qua, giusto? È extracellulare e dunque è avvenuto su questo lato. Ce l'avete? Perché è sempre la stessa storia. Questo è il lume del reticolo, vescicole, quando si apre, quello che è verso il lume è all'esterno. Se io ho trovato qua, che era all'esterno, legata ai fosfolipidi di membrana, questo aggancio è avvenuto sul lato del lume del reticolo endoplasmatico. In effetti fa parte dei fosfolipidi che sono stati prodotti sempre sul lato citosolico, membrana del reticolo endoplasmatico, flip-flop e lo troviamo sul lato verso il lume del reticolo endoplasmatico. A questo punto c'è anche l'aggiunta di zuccheri che partecipano a questo tipo di reazioni, perché devono catalizzare la reazione. Dall'altra parte ho la proteina nascente, ok? Perciò eravamo qua. Abbiamo da un lato quello che riguarda la sintesi dei fosfolipidi di membrana ed è questa parte qua fino ad avere l'interazione con questo enzima. Questo è un fosfolipidi di membrana che si chiama fosfatidil inositolo. Perché arriveremmo ad avere questo glicosil fosfatidil inositolo. Glicosil è perché lì abbiamo messo dei zuccheri, non lasciatevi spaventare dai nomi degli enzimi. Di solito più sono complicati, più sono lunghi, più vi spiegano quello che fanno. Ok? Perciò più sono lunghi, più vi aiutano. Non è una cosa di cui spaventarsi. L'unica cosa è imparare a leggere cosa ci raccontano questi nomi degli enzimi. Perciò, glicosil è perché ci sono dei zuccheri, fosfatidil è perché c'è un gruppo fosfato che permette il legame, inositolo è perché il fosfolipide che è coinvolto ha come testa polare l'inositolo. Questo è l'inositolo, ok? Qua gli abbiamo aggiunto dei zuccheri e dunque diventa glicosil fosfatidil inositolo, questo GPI, e quello che faremmo è legare la proteina a questo fosfolipide di membrana. Perciò questa è la proteina, non rimarrà, questa sarebbe una classica proteina transmembranare. Invece non rimane come tale, viene tagliata al di sotto della membrana e associata, vedete qua, prosegue, c'è la scritta che ci impedisce di vederlo, ma questo è il GPI che abbiamo prodotto qua, ok? Che prosegue con la proteina. Visto che questo è un... qua ci sono le due code, vedete che è un fosfolipide di membrana. Fosfolipide di membrana, proteina. Questa è... questa. Perché fosfatidil inositolo, ok? Che prosegue con la proteina. È avvenuto attraverso questa catena sintesi del fosfatidil inositolo, glicosilazione, e dunque prende questo nome di GPI, aggancio tra la parte terminale della testa polare e la proteina che è stata appena sintetizzata. Questo mi fa questa struttura dove, se vogliamo, qua si vede poco, ma lo vedete, le due code bianche che sono i due acidi grassi esterificati, poi c'è il glicerolo, poi c'è la testa polare con l'inositolo, poi i zuccheri, poi la proteina. Si dice che la proteina è ancorata attraverso il legame covalente con il... attraverso l'uso appunto di un legame covalente a questo fosfolipide di membrana. Questo avviene sul lato del lume del reticolo endoplasmatico, attraverso tutti i passaggi la troviamo all'esterno. Perciò le proteine che sono extracellulari sono sintetizzate dal ribosoma associati al reticolo endoplasmatico, che è quello che dicevamo aver visto qua, sarebbe anche il caso di questa, mentre quelle che sono sul lato citosolico da ribosomi liberi. Esistono anche enzimi che associano, mettono, però ci portava un po' lontano, queste code che sono soltanto un acido grasso esterificato, che vedete qua. Ma il principio è sempre un legame covalente a una parte che interagisce con il doppio strato fosfolipidico. Non basta, perciò noi abbiamo visto che ci sono delle modifiche che sono sui singoli aminoacidi, idrossiprolina e idrossilisina. Abbiamo visto che ci sono dei legami covalenti che riguardano invece le cisteine, che possono formare dei legami, dei ponti di solfuri fra di loro. E dunque è un legame che va a che vedere con il ripiegamento della molecola. Ed è un ripiegamento stabile, legame covalente. Poi ci sono delle modifiche che sono L'aggancio invece ha una parte lipidica. E questo tipicamente ci associa con un legame covalente la proteina alla membrana plasmatica o alla membrana intracellulare del reticolo piuttosto che del Golgi o anche dei lisosomi. In questo caso si mette stabilmente la proteina nello spazio vicino a uno dei due strati fosfolipidici. Ci rimane un'ultima modifica tipica che è quella delle glicosilazioni, cioè in pratica a questa proteina aggiungiamo dei zuccheri. Questa è la proteina nascente, in questo caso ha avuto un altro segnale che ce l'ha lasciata appunto intrappolata nella membrana nel doppio strato fosfolipidico, ce l'ha girato con l'N verso il lato citosolico, ma questo abbiamo detto può succedere, dipende come l'orientamento di questa struttura. In corrispondenza però di asparagine, uno degli aminoacidi importanti per questo tipo di reazione, potremmo avere il trasferimento di zuccheri. Queste sono delle strutture che sono dei cicli di zuccheri, tipicamente di manosio, di glucosio, ok? Ciascuno di questi simboli ciclici rappresenta una molecola di zucchero. Queste molecole di zucchero formano queste specie di grappoli che vengono associati a queste proteine nascenti. Perciò questo si dice che in pratica si aggiunge, non ha niente a che vedere con i ponti di solfuro, chiedo scusa. Aggiusto poi il titolo, si tratta di modifiche covalente a carico di aminoacidi, ma non sono i ponti di solfuro, sono le glicosilazioni, ok? Le glicosilazioni, e vedete qua la simbologia, non ritenete il glucosio, il manosio, anche se non ricordate l'acetilglucosamina, qualcuno vi tartasserà con questa cosa l'anno prossimo, non sarò io a farlo adesso. La cosa che mi preme però è dirvi che sul lume del reticolo endoplasmatico, tra le diverse modifiche covalenti, c'è l'aggiunta dei zuccheri. E la cosa interessante è come la carta d'identità, o la carta, quello che potrebbe essere, come dire, mettere nel taschino di questa molecola, per prendere un'immagine, una specie di foglietto con tutti i passaggi che dovrebbe fare. E di dire, appena l'ho sintetizzata, guarda, a tutto questo ci ho messo tutti questi zuccheri. Quando c'è la maturazione, i diversi passaggi della proteina che va avanti nelle fasi in cui dovrà essere ripiegata bene, dovrà avere i suoi giusti legami covalenti, l'interazione, i ponti di solfuro e tutte queste cose, man mano che va avanti si tolgono i zuccheri, come dire, quello fatto, ok? Interessante, no? Cioè, come una fabbrica, come una catena di montaggio. Appena sintetizzato, plaf, questa specie di grappolo di zuccheri. Quando prosegue questa maturazione, vengono tolti mano a mano questi zuccheri. E questo è un modo con il quale la proteina interagisce con gli enzimi successivi. Se ci sono tutti i zuccheri con alcuni enzimi, non può interagire. Quando invece ha fatto il passaggio, si è tolto qualche zucchero, allora può interagire con il passaggio successivo. Questo è molto importante. Vedremo in questa fabbrica ci sono i pezzi falliti e dobbiamo gestire i pezzi falliti. Dobbiamo gestire la possibilità, se c'è un pezzo fallito ma si può riparare, di rimandarlo al reparto di prima dicendo guarda che il lavoro non è stato fatto bene, va aggiustato, ok? E dunque di ripassare al reparto successivo. Se invece non c'è verso di trovare la giusta conformazione, cosa si deve fare di un pezzo fallito? Si butta e si distrugge. Ok? Questa è l'aggiunta dei zuccheri. Ok? E questo, se riesco ad andare dopo, ecco. Questo è il primo passaggio. E mano a mano si tolgono. Tanto noi abbiamo quasi finito. Si tolgono i zuccheri mano a mano. E vedrete che questo è il modo con il quale, ad esempio, si autorizza o meno una proteina a uscire dal reticolo endoplasmatico per andare verso il Golgi. È inutile mandare al Golgi una proteina che non è nella giusta conformazione già a livello del reticolo endoplasmatico. Anche perché solo all'interno del reticolo endoplasmatico posso riorganizzare una parte, d'accordo? Perciò tutto quello che deve uscire da quel reparto deve essere giusto. Ci sono dunque degli errori. La proteina può avere, se questo sono tre cisteine, il legame di solfure potrebbe essere stato realizzato tra due cisteine sbagliate. Se il legame di solfure, mentre avevamo tre cisteine, è stato realizzato tra 1 e 2, mentre doveva essere realizzato tra 2 e 3, ho la possibilità di toglierlo, ragazzi, e di tornare indietro.
Oggi si manifesta e 17, la riforma verrà presentata alla Camera, probabilmente ci fare una velenata mischia. Ok? Allora, questo è il momento fuori dalle aule, perché non c'è mai stato un momento di avere più peso. Questa è la linea di non ritorno, dove gli studenti possono fare qualcosa, oppure non.